In altre parole.
Sono le 8:18, diamo il benvenuto alla nostra ospite della settimana che ci accompagnerà sempre a quest'ora, mattina dopo mattina, Serena Giusti, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei, Serena Giusti, che insegna relazioni internazionali, analisi della politica estera, arte e politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e fra le altre cose, e quindi questa insomma specializzazione nella politica, nelle relazioni internazionali, fa sì che stamattina parliamo di giardinaggio, perché il giardinaggio, in realtà il giardino, è uno dei luoghi preposti alla politica, ma non solo. Perché parliamo di giardinaggio? A parte i legami fra giardino e politica, che comunque ci sono. E parliamo di giardinaggio perché, beh, stamattina per ragioni di lavoro Serena Giusti si trova a Caserta, e in particolare poi alla Reggia di Caserta, dove c'è uno dei giardini più belli d'Italia, più belli di tutta Europa probabilmente, e poi ne parliamo anche perché il prossimo fine settimana ci sarà Appuntamento in Giardino, la 7ª edizione di Appuntamento in Giardino, e in tutta Italia ci saranno delle iniziative volte proprio a promuovere il tema del giardino, l'importanza culturale, sociale, politica, economica del giardino, sotto il tema I 5 sensi in giardino. Dunque, Serena Giusti, parliamo di giardinaggio, l'abbiamo promesso, di giardinaggio nel senso di arte del giardino. Importanza culturale, sociale, economica, politica. L'umanità da sempre sogna un giardino dove essere felici, anche l'Eden, anche il paradiso terrestre, in fondo era un giardino.
Sì, infatti, innanzitutto, come ricordava lei, mi trovo proprio alla Reggia di Caserta, quindi con la vista sui giardini che sono considerati tra i giardini storici più belli d'Italia, con 120 ettari, e parlando proprio di politica si può dire che questi giardini troviamo anche stili architettonici provenienti da altri paesi, perché comunque le relazioni poi dei vari paesi, regni, sono sempre state molto fitte anche sui temi del giardino, quindi si ispirano in parte ai giardini di Versailles, ma anche ai giardini inglesi, ai giardini più tipici italiani del Rinascimento. E effettivamente i giardini sono un Eden, no? La Genesi li considerava proprio il paradiso terrestre, quindi un luogo ameno, un luogo di felicità, di armonia. E Dante nella Divina Commedia anche usa il giardino come uno strumento di elevazione, quindi anche in questo caso legato al paradiso. Però io sono fiorentina e oltre a Dante vorrei fare riferimento anche al giardino di Boccaccio. Boccaccio vede il giardino anche lui come sicuramente un luogo sicuro, tranquillo, però lo vede in maniera molto mondana anche un luogo di intrattenimento, di dialogo. È in questo, è in un giardino che Boccaccio riunisce fanciulli e fanciulle fiorentini. Firenze era sotto la peste, e quindi in questo giardino si chiudono raccontandosi delle storie, quindi il diletto, il godimento, la gioventù. Però il giardino poi ha altre valenze, altre declinazioni anche nella letteratura. Mi vengono in mente il giardino ispirato ai cimiteri inglesi di Foscolo, e quindi vediamo come poi il giardino connette anche la cultura europea, fino a giardini che hanno caratterizzato la letteratura, come il titolo proprio del romanzo Il giardino dei Filzi Contini di Giorgio Bassani. Ma venendo anche più recente, c'è una serie di Netflix, Bridgestone, dove peraltro si vedono molto giardini, oltre a residenze molto opulente, ci sono il giardino. Quindi diciamo che questo giardino è una fil rouge che ci accompagna con varie valenze e con altre e con varie declinazioni.
Certo, anche perché il giardino poi è un posto in cui gli esseri umani si sentono liberi, quindi in questo modo ha una valenza artistica. Dal giardino nasce l'arte, ma anche è un modo per cercare, per trovare se stessi a contatto con la natura, e in questo senso ha una valenza, oltre a quella più strettamente culturale, anche sociale, anche politica. per il diritto al giardino e quindi i giardini come forma di welfare, l'accesso ai giardini, il diritto ad avere degli orti e dei giardini, specialmente per le fasce di popolazione meno fortunate, più povere, è un modo per migliorare la qualità della vita.
Sì, effettivamente c'è questo aspetto nella nostra contemporaneità, tant'è che, come ricordava all'inizio, queste giornate dedicate al giardino seguono però anche un forte impegno da parte delle istituzioni europee, un investimento di circa 300 milioni di euro del Piano Nazionale di ripresa e resilienza proprio per la riqualificazione e la valorizzazione dei parchi e dei giardini storici italiani. Qui ovviamente c'è un'attenzione più agli aspetti artistici e architettonici, però come diceva lei, il giardino anche nell'ambito della città, nell'ambito dell'urbe è molto importante. Ci sono ormai tradizioni politiche di uso del giardino, riferimento in particolare, per esempio, a tutti quei progetti di riqualificazione urbana che a New York hanno preso il nome di Community Garden, che sono proprio nati come movimenti politici dal basso. I cittadini vogliono riappropriarsi di spazi talora anche abbandonati, magari destinati ad attività di malaffare, e quindi proprio i cittadini delle varie comunità si riappropriano di questi spazi e se ne prendono cura, cioè questo elemento della cura dello spazio verde all'interno delle città e soprattutto all'interno delle città perché la cementificazione ha portato alla riduzione di questo spazio verde. Dicevo, a New York, per esempio, ci sono circa 550 community garden, quindi proprio curati da associazioni di cittadini, e sempre di più oltre al giardino si stanno sviluppando gli orti urbani, ossia degli spazi dove si possono coltivare appunto non solo fiori, ma anche ortaggi, frutta, verdura per l'uso quotidiano delle persone. Quindi qui evidentemente c'è dietro anche un'idea di ridurre le percorrenze che i prodotti devono fare per raggiungere i consumatori, avere qualcosa di vicinanza, quindi consumare anche i prodotti di stagione. Per ora questo fenomeno di orti urbani ha, coinvolto soprattutto alcune categorie. In particolare in Italia ci sono alcuni esempi che riguardano pensionati, quindi donne magari, però sarebbe interessante che questa pratica degli orti urbani venisse effettivamente estesa soprattutto anche ai giovani, i giovani che sono quelli che poi maggiormente purtroppo hanno più difficoltà a trovare anche lavori redditizi e quindi avere anche la possibilità di coltivare può essere un incentivo economico, ma può essere anche in generale un aspetto di welfare, di benessere, cioè sia il giardino sia l'orto ha comunque una valenza di benessere per coloro che se ne prendono cura, che coltivano e quindi rientra sempre di più anche la cura del giardino e degli orti in una politica di welfare generale, tant'è si parla anche dei musei, cioè nel Regno Unito il dottore di base può prescrivere per esempio, la visita a un museo come modalità di cura alternativa, ma ovviamente in determinate situazioni, non per malattie gravi. Però sicuramente il verde inizia a far parte anche di questa idea di cura della persona stessa. Oltre al fatto che per il cambiamento climatico ovviamente sappiamo che soprattutto le grandi città, i grandi centri urbani d'estate soffrono molto il caldo e quindi si parla anche di verde come uno scudo contro il calore e i cambiamenti climatici.
Esatto, e siamo giunti quindi in conclusione proprio anche a chiudere il cerchio, a dire che il valore ambientale relativamente alla lotta contro i cambiamenti climatici non può essere disgiunto dal valore culturale, dal valore sociale, dal valore economico, e in questo senso il giardino non è soltanto verde, ma è proprio un pezzo di storia e un contesto dal grande valore antropologico. Grazie Serena Giusti per averci accompagnato in questa microstoria del giardino in pochi minuti. Ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a voi, a domani, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.